Buongiorno e bentrovate, bentrovati a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Popolare. Io sono Fabrizio Coppola e questa è la prima puntata del quinto anno di Giocare col Fuoco, una trasmissione che era nata quasi per scherzo cinque anni fa ormai, e che è arrivata al quinto anno. Io devo dire, sono assolutamente contento. Anche quest'anno potete aspettarvi il solito mix di letteratura, musica, riflessioni anche sul contemporaneo. E la puntata di oggi parte con uno degli artisti che più apprezzo nella scena underground italiana. Lui si chiama Cesare Basile. Questo era Cesare Basile, Ci sta una casa rutta notu, un brano che fa parte del suo bellissimo disco del 2024. Il titolo era Saracena, pubblicato da Viceversa Records. È un disco di cui vorrei parlarvi un po', perché è un disco importante. Vi leggo qualcosa dalla cartella stampa. Puoi scrivere solamente la storia della tua ferita, puoi scrivere solamente la storia del tuo esilio. Questo annotava il poeta palestinese Mahmoud Darwish tra le principali fonti di ispirazione di questo disco Saracena. Ed è lo stesso Basile a introdurci il suo dodicesimo album con queste parole: Saracena è canzone d'esilio e spartenza, canzone di separazione dall'infanzia, dai luoghi, dalla lingua, canzone di pietra e nomi nascosti, terra calpestata dalle armate degli invasori, case abbandonate, rabbia che esplode il cuore e la carne. Saracene è stato composto e inciso nel corso di appena 2 settimane, innescato da grande urgenza espressiva, un microcosmo di epica politica in un mondo dove è ormai sconsigliato prendere posizione. Quasi un instant concept album, dove il filo conduttore, quello del tema dell'esodo, è stato dipanato assecondando l'istinto e abbracciando il divertimento del suonare, incluso l'improvvisare, continuando a privilegiare il punto di vista dei perdenti e degli esclusi. Il musicista siciliano commenta: in un momento in cui agli artisti si chiede solo di intrattenere le persone senza sollevare questioni scomode o prendere parola sulle ambiguità delle società democratiche, ho sentito il bisogno di affrontare una tragedia che per i più è notizia fruita distrattamente, di provare a capire quanto di universale c'è nel dramma palestinese, e nel farlo mi sono subito reso conto che dovevo agire in velocità, senza rimuginare razionalmente la questione, lavorare nell'urgenza poetica e politica. Ecco, questo lavorare nell'urgenza poetica e politica mi sembra una delle necessità di questi tempi per gli artisti. Infatti Cesare Basilia ci ha consegnato un lavoro di grande profondità sia sonora che testuale, un lavoro stratificato. Io ho avuto anche la fortuna di assistere a uno dei concerti con cui lo ha presentato in giro per l'Italia. Era il dicembre dell'anno scorso, dicembre del 2024, al Black Inside, un bel circolo a Lonate Ceppino, che è in provincia di Varese. Avevo buttato giù qualche riflessione su quel concerto e adesso mi piacerebbe condividerla con noi mentre in sottofondo scorre uno dei brani strumentali di Saracena. Avevo intitolato questo mio live report Cesare Basile: elettricità, pietre e bastoni. Qual è il punto di rottura dell'umanità? È ancora davanti a noi o ce lo siamo già lasciato alle spalle senza accorgercene? Questa domanda mi frulla in testa da mesi ed è nata da una serie di questioni che sto approfondendo: la guerra, ovviamente, il cambiamento climatico, la deriva della nostra società e della mia città, in cui un agente immobiliare si vanta di aver affittato un loculo di 14 metri quadri a 750 euro al mese. Ieri sera sono andato al Black Inside a vedere una delle ultime tappe del tour di Cesare Basile, lo spettacolo che sta portando in giro insieme a Massimo Ferrarotto e Marco Gambrone mi ha forse fornito una risposta possibile. Più che concerto lo definirei un'installazione sonica, in cui il continuum degli strati musicali si interrompe solo un paio di volte, momenti di cui il pubblico approfitta per lasciarsi andare agli applausi. La tessitura sonora è data dall'intreccio di elettronica e chitarre, insieme agli inserti vari che a volte vengono prodotti e mandati in loop sul palco, altre vengono gestiti dai 3 musicisti. A pochi metri dal palco mi godo le onde sonore che fanno vibrare la mia sedia e si diffondono nel mio petto. Il volume è una componente fondamentale dello spettacolo. Canta poco Cesare in questo concerto, e quando lo fa, la sua voce si inerpica in un salmodiare arcaico ed eretico che risulta attualissimo. C'è infatti una componente fortemente primitiva in questo suono elettrico ed elettronico così stratificato, assicurata non solo dallo stile percussivo di Ferrarotto, ma anche da una certa qualità tribale della musica, c'è profumo di Africa in diverse melodie. Tra le chitarre usate da Basile ce n'è una autocostruita a 8 corde e una Squier con i tasti molto ravvicinati tra loro. Ha inserito i quarti di tono sulla chitarra, mi dico, stupito, e me lo confermerà alla fine dell'esibizione. Alle spalle dei musicisti scorrono immagini d'epoca in bianco e nero, documentari sull'occupazione della Palestina, scene di vita quotidiana nei campi profughi. Una donna che impasta delle focaccine con il figlioletto poggiato al seno. Bambini che corrono. Un anziano che racconta di quanto fosse bello il suo paese prima che venisse distrutto. Le immagini aggiungono un ulteriore strato di senso allo spettacolo già corposo di suo. Sullo schermo a un certo punto compare questa scritta: ai miei antenati palestinesi che hanno piantato i semi dei nostri alberi, degli aranci e degli ulivi. Saracena è una rappresentazione ostinata in cui l'elettricità si fa arcaica. L'elettronica diventa quasi una forma di comunicazione primitiva. Le voci diventano animalesche, i canti di esseri che non hanno ancora un linguaggio. La mia impressione, e qui torno alla domanda a cui facevo riferimento in apertura, è che questa sia già musica del dopo, sia la musica nuova del mondo nuovo, nato un istante dopo il crollo, nel momento in cui l'umanità si è smarrita completamente, ha preso la direzione sbagliata, si è condannata a un'esistenza colma di orrore e sopraffazione. Einstein una volta disse: non so come sarà combattuta la terza guerra mondiale, ma la quarta verrà fatta con pietre e bastoni. Ecco, la musica che ho sentito ieri sera sembrava proprio fatta con pietre e bastoni, elettrici ed elettronici, ma pur sempre pietre e bastoni. Un canto elettrico intorno al fuoco del mondo nuovo, per dimenticare le rovine fumanti di quello vecchio, che ormai è tramontato per sempre. Cesare Basile si è liberato da una serie di costrizioni, l'appartenenza a una scena, così come gli obblighi della forma canzone, lasciando che il suo percorso artistico si muovesse con maggiore libertà, esplorando nuovi canali espressivi, nuove intenzioni e nuovi territori. E Saracena rappresenta un ulteriore passo su questa strada, che ci consegna un artista libero, rigoroso e di grande impatto emotivo e intellettuale, e soprattutto fortemente ispirato. Scarpe, la mente, suona e poesia. Scrusciami e m'ammazzo quando cresce in morte. L'amore, il nome delle case e delle piazze. Fessali, Federico, fessali. Gerusalemme non era stracetata. Stracetata non è Gerusalemme. E allora chiudiamo qui la prima parte di oggi di Giocare col Fuoco, tutta dedicata a Cesare Basile, al suo disco del 2024 Saracena. Lo potete sì ascoltare online, ma se volete davvero sostenere un artista e anche l'etichetta che investe il denaro per produrre queste opere, vi consiglio sempre di acquistare i dischi, cosa che non sembra più di moda, ma è assolutamente necessaria per mandare avanti le piccole economie che tengono in piedi queste produzioni. Va bene, andiamo avanti con la puntata, come vi dicevo, e per andare avanti nella puntata di oggi mi tocca raccontarvi una storia, perché il modo in cui si arriva alle cose a me sembra sempre molto interessante, e quindi voglio condividere con voi la storia di come sono arrivato alla lettura che vorrei proporvi oggi. Partiamo da giugno di quest'anno. Nel corso del mio laboratorio permanente di poesia a Milano, ho incontrato un'autrice calabrese che, tra le altre composizioni che ha inviato da discutere durante il laboratorio, ce n'era una che ho trovato veramente bellissima, intitolata Restanza. Una cosa da strapparti le ossa davvero e colmarti gli occhi di lacrime. È successo davvero quando l'ho letto, mi capita, la poesia mi fa piangere di gioia a volte. Una poesia intensa, viva, bruciante, formalmente perfetta, con una lingua che schiocca come il vento sui tetti in certi giorni d'inverno e una lucidità di sguardo che, se ce l'avessi almeno un terzo dell'umanità, forse avremmo risolto gran parte dei nostri problemi. L'autrice si chiama Romina Arena e spero proprio che presto ne sentiremo tutti parlare, ma se ciò non dovesse accadere, il valore dei suoi scritti non diminuirebbe di un millesimo di grammo, tanto per essere chiari. È già dall'incontro con quella poesia Restanza che affronta il tema dello spopolamento dei piccoli paesi e la scelta di chi invece decide di restare, avevo intuito che quel tema, che avevo già sfiorato nelle mie peregrinazioni, sia materiali nella penisola che mentali, leggendo, studiando, approfondendo. E sapevo che quel tema si stava riaffacciando alla mia mente con forza. Poi quest'estate, un po' in giro per l'Italia, sono passato in due piccoli paesi calabri, Marano Principato e Galatro, e di lì nuovamente le parole della poesia di Romina mi si sono riaffacciate alla mente, ma non è tutto, perché ho concluso i miei giri estivi quest'anno con la partecipazione a un festival musicale dove ho tenuto un mio concerto. Il festival si chiama Fragori nella mente e ha luogo a Zungoli, che è un paesino, va da sé, in via di spopolamento, a 640 metri sul livello del mare, nelle estreme propaggini orientali dell'Irpinia. Il confine con la Puglia corre proprio una manciata di chilometri dal paese. Questo festival nasce con l'intenzione di commemorare la prematura scomparsa di un ragazzo della comunità locale. Il ragazzo si chiamava Lucio e in questi anni sono passati da lì tanti grandi artisti, Paolo Benvenu, Cesare Basile, di cui abbiamo parlato prima, e tanti altri. Quest'anno sono stato invitato anch'io e la cosa mi ha fatto molto piacere. La serata del festival, prima del concerto, in cartellone con me c'era Marco Iacampo. Prima dei nostri due set ha tenuto un talk Donatella Caggiano. Donatella è la fondatrice di Belonging in Between, è uno studio, un'agenzia tramite la quale, per dirla in breve, facilita la creazione di comunità, e ha condotto la platea in una accorata riflessione sul senso dei luoghi, sul senso dell'appartenenza, sullo sradicamento, sull'identità reale e su quella imposta. E poi ha coinvolto anche me e Marco Iacampo in una bella chiacchierata su questi temi. Il giorno dopo abbiamo visitato il paesino, che è sempre un'esperienza. Visitare un paese in via di spopolamento è un'esperienza abbastanza scioccante, sembra di passare tra i resti di una civiltà in via di estinzione, le stradine silenziose, le case abbandonate, un cielo immobile e distante sopra la testa che sembra voler lavarsi le mani dai destini delle donne e degli uomini più in basso. E io, che ho la malattia delle storie, passando in quei vicoli, percorrendo le salite ripidissime e le discese a scavezza collo, come mio solito più volte mi sono trovato a chiedermi: chissà chi ha abitato qui, chissà come si chiamava, che vita ha avuto, quali dolori e quali gioie ha vissuto. E data la mia particolare patologia di cui sopra, ogni volta mi ritrovo a pensare che una vita non raccontata, una vita vissuta e poi scordata, sia in qualche modo una vita sprecata, e che nel ricordo, nell'osservazione empatica delle esistenze di chi ci ha preceduto, avremmo molto da imparare. Soprattutto se quelle vite sono o saranno le ultime ad accadere in un determinato posto, con la sua cultura, le sue tradizioni, il suo senso, il suo patrimonio storico. In una di quelle visite mi sono quasi costretto a scattare alcune foto. Le ho scattate perché sapevo che avrei voluto riguardarle. Sapevo che avrei voluto scriverne, così come sapevo e sentivo in quel momento di ritrovarmi a essere una specie di guardone che è curiosa tra i resti di una vita ormai finita. Una di quelle foto ritrae l'interno di una casa che è rimasta vuota, abbandonata dopo che il suo ultimo o la sua ultima occupante l'ha lasciata. Ci saranno degli eredi? Forse sono lontani e non hanno intenzione di prendersi cura della casa. Forse di eredi non ce ne sono. Tutti interrogativi destinati a rimanere senza risposta. Qualche giorno dopo, ormai a Milano, sono passato in libreria per cercare un paio di titoli e mi sono imbattuto in un volume che si intitola La Restanza. L'autore è Vito Teti, è pubblicato da Einaudi, è stato pubblicato nel 22. Lo avevo già segnato tra i libri da leggere, poi me ne ero dimenticato, succede. Ma quella mattina, mentre curiosavo tra la saggistica, eccolo lì, in bella vista, che mi ha chiamato. Il libro mi ha chiamato, l'ho preso e ho passato due giorni con questo bel libro. E dal momento che il libro l'ho trovato particolarmente significativo, ho deciso di proporvelo oggi nella prima puntata di questa nuova stagione di Giocare col Fuoco. Prima però vi leggo la poesia di cui vi parlavo prima, che si intitola anch'essa La Restanza, come il libro di Vito Teti, e vi ricordo il nome dell'autrice, così se volete cercarla sui social la potete trovare. Si chiama Romina Arena. Le previsioni dicono che pioverà sopra l'entroterra. La terra partoriente dell'esilio mendica latte ed espone nel vento il suo madrigale di costole. Dicono che sarà acqua oltre ogni immaginazione sopra le viscere di chi si attarda. I muri a secco spaccati di puleggio aspettano senza aspettare, che la loro attesa è un'attesa di anagrafe spesa nel nome di chi ha inciso le proprie iniziali sull'argilla. Sarà dall'acqua la fonte del vino, ma nessuna bocca aperta per berlo. Le porte affacciate sul novembre penzoleranno dai cardini, braccia slogate da formidabili addii, porte senza battente, impastoiate da promesse spergiure. Neanche l'acqua può niente davanti all'oblio. Dicono che il fiume si alzerà e il mare gonfierà e le colline smotteranno, gli alberi precipiteranno. Ma rimarrà la pietra, pianta dall'altra parte dell'oceano, e una foto virato seppia dietro un pannellino di plexiglass, sbiadita per il troppo sole o la poca memoria. Chi ci sarà ad aspettare, a grufolare nella nostalgia dei ritorni, a ritagliare i contorni alle notizie dove solo i lutti contrappuntano le salite che resecano corpi dal computo dei vivi. Chi resta dietro le tende a spiare i mulinelli di vento, i cani a testa bassa, i rantoli delle soglie vacanti. Non c'è più chi torni all'entroterra. Qui è rimasto solo il suono dei denti che battono, il diametro secco di ventricoli asciutti e una sparuta restanza ostinata che scrive e che spasima, che la nostalgia la sente, ma se le chiedi di cosa, una risposta le manca. E allora voltiamo pagina dopo questa prima parte di Giocare col fuoco di oggi con Cesare Basile e il suo Saracena. Vi ho appena letto questa bellissima poesia di Romina Arena che si intitola La Restanza. E prima di andare a leggervi qualcosa da questo libro che porta lo stesso titolo della poesia di Romina, La Restanza di Vito Teti, vi introduco alla musica che ho scelto come sottofondo per queste letture. Compositore calabrese Francesco Cilea, nato a Palmi nel 1866 e morto in Liguria a Varazze nel 1950. Musicista colto e raffinato, Cilea riuscì a fondere il verismo musicale italiano in parte con la tradizione operistica francese. Dotato di una ricca vena melodica e capace di grandi orchestrazioni. Noi ascoltiamo le sue composizioni per pianoforte nell'esecuzione di Pierpaolo Vincenzi. Ne ascoltiamo un po', poi procediamo alla lettura di Vito Teti. Thank you. E allora, Francesco Cilea, adesso passiamo a Vito Teti, ordinario di antropologia culturale presso l'Università della Calabria. Si occupa attualmente di antropologia e letteratura dei luoghi. Tra i suoi libri più recenti si ricordano Il colore del cibo, Geografia, mito e realtà dell'alimentazione mediterranea, Prevedere l'imprevedibile, presente, passato e futuro in tempo di coronavirus, e Nostalgia, antropologia di un sentimento del presente. Per Einaudi, che pubblica questo La Restanza, ha pubblicato anche Maledetto Sud nel 2013 e Fine pasto, il cibo che verrà, nel 2015. Allora, di cosa si parla in questo libro? La restanza è un fenomeno del presente che riguarda la necessità, il desiderio, la volontà di generare un nuovo senso dei luoghi. E questo è un tempo segnato dalle migrazioni, ma è anche il tempo più silenzioso di chi resta nel suo luogo di origine e lo vive, lo cammina, lo interpreta in una vertigine continua di cambiamenti. La pandemia, l'emergenza climatica, le grandi migrazioni sembra stiano modificando il nostro rapporto con il corpo, con lo spazio, con la morte, con gli altri, e pongono l'esigenza di immaginare nuove comunità, impongono a chi parte e a chi resta nuove pratiche dell'abitare. Insomma, questa di Vito Teti è una lunga e interessantissima riflessione sul... Si parte dai luoghi in via di spopolamento, ovviamente visti e vissuti attraverso l'esperienza delle persone, sia quelle che partono sia quelle che restano, e propone delle interessanti chiavi di lettura. L'idea che chi parta non parta mai davvero e che chi resta poi si trovi invece a vivere in un luogo che cambia anche proprio per il fatto che alcuni se ne siano andati. Insomma, è una lettura molto, molto interessante, secondo me. E allora vorrei iniziare a leggervi qualcosa dal primo capitolo, che si intitola Rimanere in un futuro. Amo e odio. Una tensione dialettica segna il mio essere nel mondo. Un pasoliniano scandalo della parola, o forse la fecondità di un contrasto irrisolto. Amo i miei luoghi e a volte odio restarvi e vorrei disseminarmi in tutti i luoghi del mondo. Avverto spesso la frustrazione del restare per cambiare un mondo che non sembra voler cambiare, che anzi sembra scomparire e morire giorno dopo giorno. Ed ecco che mi accingo a raccontare il senso, il disagio, la bellezza di vivere nel luogo da cui osservo il mondo. Con imbarazzo ho citato la frase, forse la più celebre e avvincente di tutta la letteratura antropologica, nella quale l'esperienza del viaggio dell'etnografo entra in una vertigine critica. Odio i viaggi e gli esploratori, ed ecco che mi accingo a raccontare le mie spedizioni, scriveva all'inizio di Tristi tropici Claude Lévi-Strauss. Riassumendo l'inquietudine, l'angoscia e i sensi di colpa, la tristezza di chi parte per incontrare l'altro in un altrove in cui l'etnografo stesso diventerà altro da sé. Non odio il mio restare né quelli che restano, ma cerco di capire come tutto questo mi sia potuto accadere. Cerco il senso dell'essere restato in un mondo dove niente sembra stare fermo e tutto è precario, sospeso, a mezza parete. E l'uomo è in viaggio comunque anche quando pensa di essere fermo. Nella mia percezione, prima del Covid-19 il mondo era in movimento. Io ero in viaggio, almeno dagli anni 90, per esplorare gesti, eventi e rivoluzioni nei paesi miei. Così ho assistito all'arrivo di gente nuova sulle carrette del mare lungo le coste ioniche. Ho visto i loro primi incerti passi sulla sabbia, li ho visti chiedere subito l'acqua che è vita, è simbolo di rigenerazione e la prima fondazione dell'altrove. Su queste sponde ricche di storia ho incontrato i volti veri di quel fenomeno migratorio globale che spesso nei media è solo statistica o, peggio, è polemica politica d'accatto. Nel 2005 a Cavallerizzo, in provincia di Cosenza, si verificò una frana che comportò la morte del paese e l'evacuazione dei suoi 300 abitanti. Moltissimi di loro, nonostante l'incombere del pericolo, non volevano andare via e intendevano ricostruire il sito nel luogo in cui erano nati. Si tratta della stessa difficoltà che hanno sperimentato le popolazioni di Lazio, Marche, Molise e Umbria, funestate negli ultimi anni da terribili terremoti che, ma forse è una mia fantasia, si accorgono di amare profondamente il proprio luogo nel momento in cui l'allontanamento diventa espulsione, cacciata. Nel tempo sospeso della pandemia, obbligatoriamente fermo nel mio luogo di origine, San Nicola da Crissa, un angolo di mondo nelle serre vibonesi, ho riflettuto a lungo, spesso anche involontariamente, sul sentimento che a me sembra correlativo di ogni partenza, di ogni fuga, di ogni erranza, ossia quello della restanza. Ho provato a plasmare un'immagine interiore del processo mentale di chi, per scelta o per forza, prende la sua strada e parte, ma la restanza, al contempo, è il sentimento di chi ancora il suo corpo a un luogo e fa diaspora con la mente. Le linee vettoriali delle migrazioni oggi rimappano il globo, vengono categorizzate costantemente con parole e immagini, e purtroppo segnano quasi sempre una geografia del dolore. Tuttavia, poco sembra emergere nel discorso collettivo di ciò che, invece, si configura come la nuova dimensione del restare, inteso non solo come accettazione di un destino, ma come volontà, come scelta, quasi sempre lacerante, dolorosa. Difficile a questo proposito fornire quadri organici di dati, ma è possibile indicare modelli, tendenze, resistenze, tentativi. Ad esempio, gli studenti e le studentesse dell'Università della Calabria, in cui ho insegnato fino al 2020, mi hanno spesso rivelato il loro desiderio di restare nel ventre di una terra difficile, di viverla intensamente e di investire energie e progetti di lavoro. Mentre argomentavano la loro scelta in modo consapevole, pensavo a quanto fossero distanti dalle generazioni precedenti, tra cui la mia, per le quali andare via era un'urgenza ad esistere, un rito di passaggio per una palingenesi culturale e identitaria. È nel solco di questa cesura del vivere che ho iniziato, anche in coerenza con i miei studi precedenti sull'abitare, sull'emigrazione, sul senso dei luoghi, a riflettere sulle rideterminazioni semantiche ed emotive della parola restare. Questo scavo negli abissi di un senso mancato mi ha costretto a viaggiare da fermo nella mia memoria. La mia piccola esperienza locale è ricca di padri che partivano e di madri che restavano, di faticosi e controversi legami, a volte laceranti, tra chi andava via in cerca di un lavoro e chi rimaneva in un'attesa di tracce, di rivelazione. Per me, ne ho coscienza chiara, da sempre partire e restare sono stati indissolubilmente legati. Mio padre partì per il Canada poco prima della mia nascita e vi rimase per 8 anni, senza mai tornare. Vivevano la stessa esperienza quasi tutti i miei compagni di classe. La forma dell'attesa di mia madre era attiva, dinamica, una restanza ricca di futuro. Queste storie di distacchi mai del tutto avvenuti e di ricongiungimenti sempre auspicati hanno costruito la mia geometrica ed evocativa restanza, il declinare lirico del partire e del restare in un costante giro dentro la mia stagione senza tempo. Ho iniziato ad operare il termine restanza per raccontare i rimasti, le loro storie in assenza di qualcosa o di qualcuno. Ma mi premeva soprattutto riflettere su un aspetto apparentemente controintuitivo, il viaggio da fermo di chi resta e, contemporaneamente, sul radicamento archetipico a un luogo di chi parte. Sentimenti speculari e contrapposti che originano dalla conservazione del sé e che chiedono di raccontare la fecondità ideologica di una coincidenza oppositorum. Queste riflessioni si sono amplificate durante il lockdown, nel tempo dell'io resto a casa, nei momenti in cui abbiamo sentito una serie di voci tessere l'elogio del piccolo borgo. Ma perché non si è parlato di paese? dal quale lavorare a distanza, a volte da parte di persone che conoscono i paesi interni per flussi turistici vissuti in superficie e senza intima esplorazione dell'alterità. Questa radicale immersione nel quid metastorico e culturale dei luoghi è l'aspetto che più mi sta a cuore. Riabitare i paesi interni, riabitare la montagna, guardare al centro dalla prospettiva inedita e umanissima della periferia, mi sembra possa essere una delle vie di salvezza per l'intero sistema paese. Per questo provo a orientarmi tra le attività di gruppi, associazioni, musei, circoli che promuovono discussioni sul senso ideologico del rimanere nei propri luoghi. Il mio non è un elogio del restare come forma inerziale di nostalgia regressiva, non è un invito all'immobilismo, ma è solo il tentativo di problematizzare e storicizzare le immagini pensiero del rimanere come nucleo fondativo di nuovi progetti, di nuove aspirazioni, di nuove rivendicazioni. Lo so e lo sento il senso profondo del migrare in permanenza, l'epica della resistenza e della rivoluzione nella restanza. L'ho ascoltato dalla voce di tanta gente che ho incontrato nel mio cammino. Perché per restare, davvero, bisogna camminare, viaggiare negli spazi invisibili del margine. Adesso vorrei continuare nella lettura di La Restanza di Vito Teti con qualche passo dal capitolo ottavo che si intitola La metafisica distrazione dell'oltre. Il termine nostalgia nasce nella seconda metà del XVII secolo per categorizzare nella sua dimensione psichica il desiderio di ritorno alla patria, quindi il desiderio di restare là dove si è nati, da parte dei soldati di Ventura svizzeri che, a seguito di un'afflizione melanconica cronica, erano colpiti da disturbi fisici e mentali la cui intensità poteva condurre alla morte. Il termine nostalgia viene adoperato la prima volta nella Dissertatio Medica de Nostalgia, presentata il 22 giugno del 1688 da Johannes Hofer, un giovane studente alsaziano di medicina, all'Università di Basilea. I giovani militari, refrattari a ogni forma di adattamento agli usi e ai modi di vivere stranieri, e presi dal tedio dell'aria straniera, pensavano ossessivamente al ritorno in patria, fino a patologizzarne la mancanza, la distanza e la negazione. All'ammalato di nostalgia bastava prospettare la possibilità di ritorno nelle sue vallate alpine per rigenerarsi, per immaginare legami che si rinsaldano, odori che richiamano esistenze interrotte. La nostalgia sfuma nelle sue rideterminazioni e mostra la sua dimensione articolata, complessa. Coesistono e costruiscono un sistema ideologico tante forme di nostalgia. Una nostalgia regressiva e una progressiva, una utopica e una retrotopica, una vera e una simulata, una falsa e una autentica. Una che rovina e l'altra che rigenera, una conservativa e l'altra oppositiva, una che si adatta allo status quo e l'altra che diventa critica del presente. E tuttavia, per lungo tempo, resta immutato l'originario stigma negativo della nostalgia, marchiata a fuoco come malattia e afflizione. La nostalgia è stata considerata anche la malattia, lo stigma degli emigrati e del loro mondo senza baricentro. Per estensione, ancora negli anni 70 e nel periodo dell'ubriacatura modernista, la nostalgia in un sistema di equivalenze improprio e pregiudiziale è stata associata a passatismo, conservazione, irrigidimento ideologico ed estetico, immobilismo. La parola nostalgia è stata spesso adoperata per definire contesti di alterità, di inferiorità, di lontananza dell'altro. Nel processo ipertrofico di manipolazione ideologica del termine, la nostalgia è stata liquidata come figura dell'esclusione, della distinzione, della diversità. A correggere con mens sana il furor del fraintendimento si innesta un paradosso. Il nostalgico, che per addizione etimologica sta fermo e non riesce ad andare avanti, non è chi resta, ma chi si mette in viaggio, il migrante, l'esule. Restare, paradossalmente, sembra una condizione desiderabile, tranquilla, pacificata, in un mondo in dispersione e in dissoluzione. La nostalgia degli emigrati, dei partiti e dei rimasti, svela che il desiderio che nutre il sentimento del nostalgico non è il ritorno al luogo lasciato o perduto, ma la riappropriazione del sé inveratosi nel tempo passato. E allora la nostalgia diventa un sentimento bifronte, da cui non è possibile guarire e non riguarda soltanto chi è partito, ma anche chi è rimasto ed è sopravvissuto all'esplosione di un mondo e dei suoi disattesi orizzonti ancestrali.
Sempre.
Siete sempre a giocare col fuoco con Fabrizio Coppola, sempre su Radio Popolare. La prima puntata di questa quinta stagione di Giocare col Fuoco. Oggi stiamo parlando di esilio, spopolamento. Finora lo abbiamo fatto nella prima parte parlando del disco Saracena di Cesare Basile, un disco del 2024. Lo abbiamo fatto leggendo una bella poesia di Romina Arena che si intitola La Restanza, e lo abbiamo fatto leggendo qualche passo da un libro che si chiama anch'esso La Restanza, pubblicato dall'antropologo Vito Teti, un libro che io ho trovato molto interessante, anche perché sono temi, come vi ho raccontato durante la puntata, che un po' sto approfondendo e un po' sempre trattato, tanto è vero che ho deciso di, dopo aver letto alcuni passi da Vito Teti, in cui si parlava di viaggio, di nostalgia, di farvi ascoltare un brano che fa parte di un mio disco pubblicato nel 2011 ormai. Il titolo del disco è Waterloo e il titolo della canzone che vi ho fatto sentire è La ballata dell'uomo formica, ed è proprio la storia di un ragazzo che migra al nord e va a lavorare a Torino, e racconta un po' i temi di cui ha parlato anche Vito Teti nei suoi libri e nella sua attività. Stiamo sempre ascoltando le composizioni per pianoforte di Francesco Cilea, compositore calabrese, così come calabrese Vito Teti, così come calabrese Romina Arena. Cesare Basile invece è siciliano. E sempre con questo titolo, La Restanza, ho visto qualche settimana fa un documentario molto bello di una regista italiana che si chiama Alessandra Coppola, e no, non siamo parenti. E racconta una storia di restanza, appunto, ambientata a Castiglione d'Otranto, in Salento. Un gruppo di trentenni si rifiuta di considerare la fuga come l'unica soluzione ai problemi economici, ecologici e politici. Decidono così di restare, di legare la propria vita al lavoro agricolo e di investire in un valore dimenticato, la condivisione. Dopo aver proposto ai possessori di terreni incolti di mettere in comune le loro proprietà, trasformano Castiglione nel paese della restanza, un luogo dove si coltivano semi antichi e si cura la biodiversità, dove le decisioni sono prese in comune e si sviluppa un'economia su piccola scala. Accettando le ombre del passato, i protagonisti di questa vicenda riscoprono le potenzialità inattese di una terra. Il film è la storia di questa fantastica avventura alla riscoperta di una terra, appunto. Un film che è stato presentato al Festival di Torino, è un film del 2021, lo trovate, lo potete noleggiare su Vimeo, che è una piattaforma come YouTube, ma indipendente. Costa 7 euro e la durata del noleggio è 48 ore. Sono 7 euro molto ben spesi, secondo me. Vi leggo anche una dichiarazione della regista su questo documentario. Questo film è stata la mia scuola di cinema. Quando ho incontrato i membri della Casa delle Agricolture e ho capito che cosa stavano cercando di fare, non ci ho pensato due volte. Dovevo raccontare questa esperienza, era ovvio, urgente e importante. È stato solo quando sono arrivata a Castiglione con la telecamera che mi sono resa conto che stavo facendo molte cose che non avevo mai fatto prima: scrivere un film, dirigerlo, girarlo. Ma ero spinta da domande che mi abitavano da tempo, e a Castiglione succedeva qualcosa che poteva darmi delle risposte vivendo nell'esperienza. Bene, questa prima puntata molto ricca, devo dire, molto parlata, molto poca musica, molte chiacchiere, di Giocare col Fuoco volge al termine. Voi, come sapete, potete recuperare la puntata in podcast sull'app di Radio Popolare, dal sito, insomma, o sulla piattaforma da dove ascoltate abitualmente le puntate in podcast delle trasmissioni di Radio Popolare. Se non lo avete fatto, potete anche riascoltare le puntate di Sconfinamenti, sono 10 puntate del documentario che ho condotto quest'estate per Radio Popolare. 10 puntate per 10 storie, 10 storie in cui si parla di contemporaneità, di mondo, di cronaca, di attualità, ma anche di storia e di umanità a vario titolo, come al solito. Prima di salutarci, per riprendere le buone vecchie abitudini della trasmissione domenicale, vi elenco qualcuno dei miei prossimi appuntamenti. Allora, il 1 ottobre tornerò da Germi qui a Milano, questa volta per un mio concerto. Gli appuntamenti di Giocare con il Fuoco Live partiranno da gennaio 2026, però il 1 ottobre, mercoledì 1 ottobre, sarò in concerto da Germi, suonerò le canzoni di Heartland e qualche ripescaggio dal passato, vi racconterò un po' di storie come ho fatto sempre più spesso nel tour di Heartland. Spero di vedervi lì, prenotatevi sul sito, sapete che da Germi i posti non sono tanti, per cui muovetevi per tempo, quindi mercoledì 1 ottobre a Milano da Germi, mentre invece il 17 ottobre sarò a Novara, dove condurrò un altro ciclo di appuntamenti letterari e musical letterali, ottobre, novembre, dicembre e gennaio. Io inizio a svelarvi il primo, che sarà il 17 ottobre alle 21, è un venerdì, se non ricordo male, l'ingresso è gratuito, basta registrarsi sul sito, e racconterò Chiedi alla polvere di John Fante, e accanto suonerò qualche canzone di Tom Waits, visto che i due libri e i due artisti sicuramente condividono diverse intenzioni, diversi modi anche di attraversare la vita e anche i luoghi, perché insomma la Los Angeles e la West Coast di John Fante non è molto diversa da quella vissuta, abitata e cantata e descritta da Tom Waits. Quindi il 17 ottobre al Circolo dei Lettori di Novara. Poi sempre a ottobre, ma di questo vi darò notizia più avanti, ricomincerà il mio book club, il mio appuntamento mensile, leggiamo un libro al mese, lo discutiamo insieme, ci vediamo a Milano qui. Quest'anno saranno 8 appuntamenti fino a maggio. Il cambiamento principale è che abbandono la letteratura americana e quest'anno parleremo di 8 titoli europei. Sono un po' troppo sofferente per quanto accade negli Stati Uniti per continuare a fare le cose che ho sempre fatto. Non è un voltafaccia né una sconfitta, è soltanto un prendersi un momento di riflessione, anche per vedere cosa succederà in quell'attualmente disgraziato paese. Allora, adesso a me non resta che lasciarvi in buone mani, quelle di Vinicio Capossela. Ci salutiamo con La Crociata dei Bambini, un brano molto toccante dal suo disco del 2023, 13 canzoni urgenti. Noi ci risentiamo domenica prossima, sempre dalle 14.30 alle 15.30, per giocare ancora un po' con il fuoco. A volte ci si scotta, ma ne vale sempre la pena. Buona domenica.
Partirono all'alba in crociata i bambini, le facce gelate, chi li troverà? Partirono in fila, sepolti di neve, i soli scampati alle bombe e dai soldati. Volevan fuggire dagli occhi la guerra, volevan fuggirla per cielo e per terra. Un piccolo capo, la pena nel cuore, provava a guidarli e la strada non sapeva trovare. Una bambina di 11 ad una di 4, come una mamma portava per mano, ed un piccolo musico col suo tamburo batteva sordo al timore di farsi trovare. E poi c'era un cane, ma morto di fame, che per compassione nessuno ammazzò, e si faceva a scuola. tutti alla pari sillabavan maestri e scolari piaci e speranza, ma né pane né carne, non chiamate ladro chi deve rubare per dare alle bocche di cosa mangiare, farina ci vuole e non solo bontà. Si persero in tondo nel freddo di neve, nessuno più vivi li poté trovare, soltanto il cielo li vagare nel cerchio dei senza meta, dei senza patria, e cercano insieme una terra di pace, non come quella che hanno lasciato, senza fuoco e rovina di Colosseo ed immenso, dietro di loro diventa il corteo. Strada, seguite il cane, vi prego, non gli sparate. La scritta infantile trovò un contadino, ma non la mano che la tracciò. Un anno è passato, nessuno è venuto, il cane soltanto è restato a morire di